Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto!
Dunque, vogliamo entrare subito in quello che è il messaggio di questa sera. Noi diamo inizio questa sera e nelle prossime settimane parleremo in modo più approfondito su quello che è l'opera dello Spirito Santo. Parleremo su quello che è la sua identità, parleremo di quello che è, diciamo, quello che è l'evidenza dello Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, questa terza persona della Trinità che forse delle volte conosciamo poco e spesso conosciamo male, perché magari abbiamo visto, abbiamo sentito dire delle cose che delle volte ci è rimasto un po' perplessi. E io spero che in questo piccolo percorso che faremo insieme nelle prossime settimane riusciamo a mettere un po' di luce su questo che è il ruolo, soprattutto quello che è lo Spirito Santo. Ma un messaggio chiaro questa sera è quello di non trascurare lo Spirito Santo. Non dobbiamo assolutamente trascurare, questo non è un momento della storia dell'umanità dove ci possiamo permettere di trascurare qualcosa, ignorare qualcosa, in qualche modo essere distratti, ma come non mai, ok, vogliamo veramente attingere della parola di Dio. Sapete, parlare, predicare, condividere, parlare quando si tratta della parola di Dio e vogliamo in qualche modo toccare quelle che sono le corde emotive delle persone, magari le persone lo fanno e magari non è una cosa tanto difficile, ma il mio compito qui non è tanto per toccare le vostre corde emotive, non è qui per dire oh, che bello, che bella parola, è stato proprio bello incoraggiamento, cosa che non è male, è cosa che mi auguro che ogni volta usciamo incoraggiati, però delle volte noi abbiamo anche bisogno di entrare più nella profondità, entrare più dentro la parola di Dio, capire quello che la parola di Dio ci suggerisce, ci sta consigliando, perché davanti a noi, davanti i nostri occhi si sta sviluppando, si sta svolgendo quello che la Bibbia aveva già predetto, che erano gli ultimi tempi, già predetto una scia che stiamo vedendo, un trend che stiamo vedendo, quello che vediamo, leggiamo nei giornali, vediamo nei telegiornali, quello che sta accadendo attorno a noi, compreso quello che è successo ieri su Israele da parte di Iran, come sapete è stato lanciato questo attacco, sono tutte cose che nella Bibbia in qualche modo ci ha avvisati. Sono tutte cose che in la parola di Dio ci ha parlato e ci sta parlando. Ecco perché non possiamo permetterci di essere superficiali per quanto riguarda la nostra fede. Amen. Abbiamo bisogno sicuramente del latte. L'Apostolo Paolo ha detto: io vi ho dato del latte, anche se dovessi mangiare il cibo solido, un po' di carne, ok? Nel senso che va bene anche stare lì coccolato, va bene, ma hai chiamato, non mi hai chiamato, ma hai cercato, non mi hai cercato. Ragazzi, ora è il momento, è il tempo che dobbiamo assolutamente approfondire quello che è la parola di Dio e applicarla alla nostra vita e entrarci dentro. Non possiamo permetterci rimanere sulla superficie ed essere superficiali. Non possiamo rimanere, diciamo, come spettatore, come osservatore, come, diciamo, stare lì e osservare, fammi vedere di che si tratta, se mi conviene, non mi conviene. Ragazzi, quello che sta succedendo davanti a noi, ok? I nostri occhi in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, ragazzi, è quello che la Bibbia ci ha detto. È quello che la Bibbia ci ha detto, che negli ultimi tempi ci saranno rumori di guerra, ci saranno dei segni nei cieli, ci saranno le cose che noi stiamo vedendo attorno a noi, che sta capitando adesso. E la cosa che più mi ha meravigliato, ieri sera, mentre leggevo i giornali sull'iPad a casa, che sono stati, diciamo, sganciati, è iniziato quest'attacco, io leggevo gli articoli e, sai, mi piace anche guardare diversi articoli di giornali, dei giornali un po' più autorevoli, dei giornali un po' più così, sai, ci sono questi giornali che vado a vedere e la cosa che mi ha meravigliato, compreso anche stamattina, e l'ho condivisa anche con alcuni militari che voi sapete ci frequentano la mattina, è quanto Forse oggi un po' diverso, però stamattina quanto poco spazio è stato dato a questa notizia. Quanto poco spazio è stato dato a questo avvenimento che in qualche modo nel mio spirito, nel mio cuore, mi sono sentivo questa voce dentro di me, ok, che cambierà qualcosa, il mondo non sarà più lo stesso così come magari l'abbiamo conosciuto ieri. Non so, non voglio essere profetico, non voglio dire qualcosa di particolare, però vedevo quanto poco spazio è stato dedicato a questo. Come quanto il nemico delle volte vuole nascondere, vuole mettere la popolazione, la moltitudine con la testa nella sabbia, cercare di ignorare, cercare di distrarre con ben altre cose. Cercare di parlare, cercare di vedere, cercando di distrarci da delle cose che stanno accadendo, che ha a che vedere con quelli che sono gli ultimi tempi. Cosa accade quando noi affrontiamo queste situazioni, quando queste situazioni ci capitano? Mi viene un po' in mente, non so quanti di voi vi è capitato di andare in aereo, e nel viaggio nell'aereo esce il simbolo di allacciarsi la cintura. C'è il capitano che sulla radio fa: signore e signori, vi prego di allacciare la cintura, stiamo per entrare in un po' di turbolenza. Ok, non so se vi è mai capitato. Sulla me capita turbolenza, a voi non mi capita mai. Vabbè, qualche volta vengo con voi. E cosa succede? Che magari uno va un po' in ansia. C'ho la mia figliola qui, la primogenito, che lei va molto in ansia quando succede queste cose qua. Veramente inizia ad andare in panico, come dobbiamo fare. Cosa fa? Ci dicono di mettere la cintura. Mia figlia non solo si mette la sua, ma si mette anche la mia a fianco a lei. Diciamo, si mette così, in modo tale che non vada da nessuna parte. Uno va in ansia, inizia a allacciarsi la cintura. E questo un po' spiritualmente che magari dovremmo anche fare noi. Cioè, c'è turbolenza. Penso che tutti possiamo dire, ok, che là fuori nel mondo, tutto ciò che sta accadendo, c'è turbolenza. Cosa si fa nella turbolenza? Si allaccia la cintura. Cosa si fa quando c'è tutto ciò che sta accadendo lì fuori, di strano, di che magari inspiegabile? Cosa dovremmo fare? Allacciarci di più a quello che è la parola di Dio. Non c'è tempo, non è il momento di andare nel bagno. Quanti di voi sapete, quando c'è turbolenza, non è una buona idea di andare in bagno? Ok? Quanti di voi sapete che non è una buona idea di andare a cercare l'hostess per cercare un gin tonic? Quanti di voi sapete che non è una buona idea di andare a trovare l'amico che sta dall'altra parte dell'aereo? Non è quello il momento di fare questo, è il momento di stare fermi e di allacciarsi e tenersi forte e aspettare che ciò passa, ok? Oppure che si arrivi a quello che sia. Spiritualmente la stessa cosa, c'è turbolenza, ci sono tutti i segnali, allacciatevi le cinture, allacciatevi le cinture, tenetevi pronti. Cosa facciamo? La stragrande parte della maggioranza delle persone fanno tutto quello che tutte queste sedie vuote stanno qui dentro. Vanno nella direzione opposta, vanno nella direzione del gin tonic. Invece noi come figli di Dio, coloro che amano Dio, coloro che amano la sua parola, amano Lui, ok? Ma io amo Dio, sì, però Dio ama la Chiesa. Dunque, se tu non ami la Chiesa, non ami nemmeno Dio. Ci sta? Perché Dio ha tanto amato il mondo, ma ha tanto amato anche la Chiesa, che l'ha chiamata la sua sposa, e ha detto: io tornerò per la mia sposa, ma io non amo la Chiesa. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Non puoi amare Dio e non amare la Chiesa. La Chiesa e Dio è la stessa cosa. È la stessa cosa, è la sua sposa. È come se qualcuno dice vicino a me: Pastor Gianni, io con te va bene, ma tua moglie, no, io non la sopporto proprio. Ma sì, ma è la stessa cosa. Di solito cade l'opposto. Dice Marianna, di solito dicono: Marianna, e te ti voglio bene, ma quel tuo marito non lo sopporto proprio. Però siamo la stessa cosa, siamo una carne. Non potete parlare male di lei e parlare bene di me. Siamo la stessa cosa. È la stessa cosa anche la Chiesa e Dio. Questa è una cosa che veramente va al di là di quello che è una logica. Le persone che parlano male della Chiesa quando è la sposa di Cristo. Non può. Sì, però quelle persone là, oh mamma mia, come sono insopportabili. Perché tu sei insopportabile? Lì sono pieni di difetti, perché tu sei perfetto. Noi dobbiamo amare la Chiesa. In questi momenti, ragazzi, allacciatevi le cinture, ci sono tutti questi segnali, allacciatevi le cinture. Queste guerre che stiamo vedendo, queste situazioni che stiamo vedendo, questi segni negli astri. Ragazzi, vi rendete conto, il giro di pochi giorni, un'eclisse totale, un attacco su Israele, ok, di grande scala. Non so se magari noi che conosciamo un po' meglio la Bibbia, cosa significa tutto questo? Luca capitolo 21, ok? Potete leggervi a casa vostra. Gli ultimi tempi, due cose accadute in due pochi giorni. Quello che sta scritto in Luca 21. Dunque, tutti questi segnali, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo correre alla presenza di Dio. Dobbiamo chiedere l'aiuto dello Spirito Santo. Dobbiamo metterci in una posizione, ok? Dove noi siamo pronti per ricevere la guida da parte di Dio. Amen? Ci sta. Perché se non riceviamo la guida da parte di Dio, vogliamo cercare la guida di chi? O di cosa? Di cosa? Da dove ce ne andremo, ha detto ai discepoli vicino a Gesù. Tu solo hai parole di vita eterna. Amen? Dunque, che opzione abbiamo? Io vi voglio incoraggiare. Voglio incoraggiare che noi non possiamo trascurare lo Spirito Santo nella nostra vita, non possiamo trascurare lo Spirito Santo nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, ok? Dobbiamo assolutamente inquadrarlo e dobbiamo. E io stasera cercherò di darvi una panoramica, ok? Abbastanza veloce, cerco di non andare troppo veloce, però allo stesso tempo voglio onorare il tempo che mi è stato assegnato. E voglio iniziare questa piccola panoramica su non trascurare lo Spirito Santo da Proverbi capitolo 12 versetto 27. Sembra un po' anomalo questo verso, ma come parliamo dello Spirito Santo andiamo a finire nei Proverbi. Sì, abbiate pazienza, state con me e iniziamo. Sta scritto questo verso: il pigro non arrostisce la sua caccia, ma la solerzia è per l'uomo un tesoro prezioso. Ok? In poche parole, il pigro, ok? Quando va a caccia, non si mette lì a cucinare poi a mangiare. Invece, la persona che si dà, una persona che è intelligente, è savio, cosa fa? Lui sfrutta qualsiasi tipo di situazione e lo ritiene come un tesoro. Dunque, cosa significa questo? Significa che, per esempio, noi guardiamo il sacrificio di Cristo, quello che Lui ha fatto per noi. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca. Andato sulla croce, si è consegnato. Sappiamo che nessuno ha ucciso Gesù, Lui si è consegnato. Lui ha fatto quest'opera di redenzione, ha dato la sua vita, ok? E tante persone vedono questo, tante persone magari anche si compiacciono in questo sacrificio, però si fermano a quello che è, come si vuol dire, il sangue versato, alla caccia di quest'uomo che ha ucciso questa bestia, questo animale, però non consumo quello che è il pasto di questo suo bottino. È come noi, vediamo Cristo ha fatto il suo sacrificio e noi non consumiamo il frutto o quello che è la vita che Cristo Gesù è venuta a portare a noi. Stamattina avevo chiesto agli americani se alcuni di loro andavano, o quando stavano in America ovviamente, a caccia o a pesca. Per mia sorpresa, due terzi della sala hanno alzato la mano, e nella sorpresa della sorpresa, la metà di questi due terzi erano donne. E ho detto: ragazzi, che mangio sta corto in mezzo a voi all'osso. Donne che vanno a caccia, l'idea, no, non perché sono sessista o maschilista, però mi inquieta un po' questa idea di questa situazione. E ovviamente chi va a caccia o chi va a pesca, fammi domandare, c'è qualcuno che è mai andato a pesca qui? Fammi vedere. Ok, Maria, prossima volta che va a pigliare i cozzi, pigli pure per me. Ok, perfetto. Dunque qualcuno magari è andato a pesca. Io per esempio non sono mai andato a pesca, ma anche l'idea di andare a pesca non è che mi entusiasma più di tanto. Stare lì con la cosa in mano, aspettare che passa il pesciolino, diciamo, faccio prima, vado a comprare i bastoncini Findus e buonanotte, ok? Dunque io personalmente non sono di questo tipo, però ovviamente cosa fa il cacciatore, cosa fa il pescatore? Una volta che ha preso, consuma. La stessa cosa anche noi. Gesù Cristo ha dato la sua vita, ma l'ha dato la sua vita per un motivo specifico, affinché noi possiamo trovare vita e possiamo avere l'ausilio, il supporto di una cosa che si chiama lo Spirito Santo. Amen? Voglio mostrarvi in una maniera, diciamo, come ho detto, sintetica, il quadro completo. Gesù è risorto dai morti, anche, non solo per giustificarlo, non solo per darci la vita eterna, ma anche affinché noi possiamo conoscere, la potenza dello Spirito Santo, che la potenza dello Spirito Santo ha permesso la risurrezione di Cristo. Questa stessa potenza Lui ci ha resi disponibile a ognuno di noi. Sta scritto in Giovanni capitolo 20, voglio mostrarvi questa cosa, in Giovanni capitolo 20, versetto 21-22, vediamo Gesù cosa ha detto, ma soprattutto Gesù cosa ha fatto. Gesù è risuscitato, si è visto con alcuni discepoli, Gesù sta nella stanza con i discepoli, versetto 21. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io manda voi, ok? Gesù dà il mandato, andate per tutto il mondo, però vedete cosa fa a versetto 22, leggiamolo insieme. Detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Dunque vedete Gesù cosa ha fatto? Lui ha soffiato, ha dato prima il mandato, andate, però vedete il mandato di andare e la, come si vuol dire, è ricevere lo Spirito Santo, vanno insieme. Non possiamo dire armiamoci, ok? E andiamo e ci dimentichiamo le armi che ci servono per combattere. Le due cose vanno insieme. Gesù ha detto andate, però avete bisogno dello Spirito Santo. E Gesù cosa ha fatto? Ha soffiato sui discepoli affinché ricevessero quello che è lo Spirito Santo. Ci siete? Dunque Gesù è morto per i nostri peccati, Gesù è risorto dei morti, per ovviamente non soltanto giustificarci e darci la vita eterna, ma anche per darci la potenza dello Spirito Santo, perché Gesù ha soffiato sui discepoli. Dal momento della risurrezione, lo Spirito Santo, il compito dello Spirito Santo, ok, era quello di scendere in campo. Era il momento dello Spirito Santo. Se ci ricordiamo le parole di Gesù, lui disse, è necessario che io vado via affinché il Consolatore, lui può venire e potenziarvi, e essere d'aiuto, e aiutarvi, ed essere presente insieme a voi. Dunque, lo Spirito Santo al momento della risurrezione scendeva in campo. Dunque, facciamo il quadro della situazione, ok? Il Padre lo ha ideato. Cioè, lui voleva redimere l'umanità. E il Padre dall'inizio, iniziando dalla Genesi fino all'Apocalisse, il cuore del Padre, il cuore di Dio, ok, è stato sempre quello di redimere l'umanità. Noi vediamo dall'inizio alla fine. Gesù, il Figlio Gesù, ha parlato. Vi ricordate cosa ha detto Gesù sulla croce? Tutto è? Ok, vi do seconda possibilità. Tutto è? Compiuto. Lui ha portato a termine ciò che gli è stato affidato dal Padre. Cosa ha fatto da quel momento? Dal momento in cui ha dato la sua vita, lui è andato a sedersi alla destra del Padre. Dunque il Padre l'ha ideato, il Figlio l'ha parlato e lo Spirito Santo ha attuato, ok? Perché lo Spirito Santo è l'esecutore, se vogliamo, della Trinità. Lo Spirito Santo è la potenza e l'opera di Dio qui sulla terra. Ok? Noi abbiamo Padre, Figlio e Spirito Santo, tre in uno che lavorano insieme, fanno ogni cosa insieme, si muovono insieme. Vi risparmio le parole teologico, tecnico di cosa significa queste tre attitudini dello Spirito Santo, ok? Però noi vediamo che lavorano insieme, ok? Per far sì cosa? Che la potenza di Dio opera su qui sulla terra. In poche parole, lo Spirito Santo non è un optional. Ci siete? Ci siete? Non è un optional. Non è un qualcosa che magari quando, come quando uno va a comprare una macchina, ok? Se vogliamo il tettuccio apribile o meno, ok? Cosa si fa? Lo prendiamo il tettuccio? Boh, non lo prendiamo? Boh, sì, no, a te ti piace, a me non mi piace, no, allora non vogliamo. ok? Non è un optional. Mi ricordo, avevo condiviso, quando stavo in Inghilterra, un mio amico che aveva da poco comprato una macchina, aveva il tettuccio apribile. Lui è tutto fiero di questo tettuccio apribile, mi veniva a prendere, insomma, e mi voleva far vedere questo tettuccio apribile, però aveva un piccolo difetto. Anzi, non era mica tanto piccolo, era abbastanza grande come difetto, ok? Che ovviamente in Inghilterra 365 giorni in un anno, 360 giorni piove. Ok, non so se vi è mai capitato di andare in Inghilterra, preparatevi, portatevi sempre l'ombrello perché vi serve. 360 giorni piove e il suo tettuccio scorreva, faceva acqua. Dunque, quando io entravo in macchina, lui faceva le curve, ma arrivava una frangata di acqua in faccia, perché quando pioveva, ok, entrava tutta quest'acqua. Dunque, io poi, ovviamente, prendevo un po' in giro, una volta sono entrato con l'ombrello, dice, accanto mi muovo con l'ombrello. Perché il tettuccio apribile, come un'opzione. Lo Spirito Santo non è un tettuccio apribile. Non è un tettuccio che vogliamo aprire e chiudere al nostro piacimento. Non è un optional. Non è un qualcosa che noi magari ci ricordiamo dopo qualche tempo. Non è qualcosa che magari lo prendiamo a nostra convenienza. Lo Spirito Santo è la persona della Trinità che attua la potenza di Dio sulla terra oggi. Amen? Ci siamo? Sulla Megan mi sta dando soddisfazione questa sera. Amen. Dunque abbiamo bisogno, ok, del Padre che l'ha ideato, il Figlio che ha parlato, lo Spirito Santo che rivela e attua quello che è l'opera di Dio su questa terra. Dunque, capendo un po' meglio il quadro, cercando di capire meglio l'importanza dello Spirito Santo, voglio anche trasferirvi quello che c'è un bisogno reale, ok, del Consolatore. Noi abbiamo bisogno in mezzo a noi, quello che è l'opera del Consolatore in mezzo a noi. Perché? Perché tutta l'umanità sta gridando, ok? E noi sappiamo che noi possiamo avere le risposte a tutto ciò che è il grido dell'umanità attraverso quello che è l'opera dello Spirito Santo. Vogliamo aprire le nostre Bibbie, voglio mostrarvi una cosa, voglio darvi un compito. In Romani capitolo 8, un capitolo profondissimo, veramente c'è tanta ciccia in capitolo 8 di Romani, tanta roba, ok? Se vogliamo prendere verso per verso ci mettiamo un anno e mezzo, però c'è tanta roba, però voglio invitarvi di leggervo con calma a casa perché veramente è fondamentale. Dunque io voglio prendere giusto qualche versetto, ok? Per trasferirvi quello che è l'importanza, perché c'è il bisogno del Consolatore. Però vediamo un po' insieme. Se prendiamo per esempio il versetto 9 del capitolo 8, non ci sono i versi qua, però lo leggo, sta scritto: se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Come? Cosa sta dicendo? Se uno non ha, se non mi credete, andatelo a vedere, se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Ma io non sapevo stava scritto questo. Ecco perché è importante che noi approfondiamo quello che sono le Sacre Scritture. Ecco perché dobbiamo entrare nella profondità. Ecco perché non possiamo rimanere sempre, io li chiamo i lettori della Bibbia di Instagram, quello che magari scrollano, vedono un versetto, leggono il versetto, massimo hanno sta sette parole, perché se va oltre sette parole non lo leggiamo, chiudono Instagram, abbiamo letto la Bibbia. No ragazzi, quello non è una pratica che ci sostiene e che ci sosterrà, quello non è un qualcosa che quando escono le luci, allacciatevi le cinture, c'è turbolenza, ci aiuta a superare quelle che sono le turbolenze della vita. Dobbiamo entrare un po' più nel profondità. Dunque lo Spirito Santo ci deve appartenere, è un qualcosa che è per tutti noi, ok? Perché tutti quelli che sono, versetto 14, perché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Se noi siamo condotti dallo Spirito di Dio, siamo figli di Dio. Però andiamo al versetto 19, voglio farvi vedere una cosa, perché c'è questo bisogno. Sta scritto in Romani 8:19, infatti la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, coloro che sono portatori dello Spirito Santo. Il mondo, le nazioni, l'umanità intera attende con impazienza risposte su ciò che sono significato di ogni cosa. Però la domanda è: chi è che può rispondere a questi tanti interrogativi se non noi, i figli di Dio? Il mondo aspetta delle risposte, stanno accadendo delle cose che per una persona ovunque non sa darsi delle risposte. Le persone non sanno affrontare o argomentare il perché di determinate cose, il perché che tante pratiche fino a qualche decennio fa era abominevole negli occhi della società, al di là di quello che è la parola di Dio. Oggi è un uso e un costume quasi normale. Se non si fa quello, mi sembra che tu sei quello che sei anormale. Dunque, chi è che può dare queste risposte se non i figli di Dio, coloro che sono riempiti della potenza di Dio? Voglio mostrarvi un altro versetto, andiamo al versetto 23, ci siete? Non solo essa, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi stessi, aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo. Dunque, poche parole, sta dicendo che anche noi aspettiamo quello che è la redenzione, aspettiamo con impazienza, aspettiamo che un giorno andiamo a incontrare il nostro sposo, ok? È pronto per rapire la sua chiesa e noi aspettiamo con impazienza questo momento. Chi lo sta aspettando? Quelli che sono i figli di Dio. E quelli che non sono i figli di Dio non sanno nemmeno di quello che stiamo parlando. Allora noi dobbiamo equipaggiarci, dobbiamo prepararci, così come quelle 10 vergini. C'erano 5 che erano preparati. Preparati a cosa? A preparati casomai il sposo ritardava. Prepararsi casomai le cose andavano per le lunghe. Prepararsi a quello che era il buio, l'oscurità, perché l'oscurità certamente ci sarà. Il problema con le altre 5 vergini che non erano preparati erano quelli che non avevano messo a conto quello che era l'oscurità. Mi seguite? Quello che era le ore notturne. Quello che non avevano messo a conto, ok, le difficoltà della vita. Quelli che non avevano messo a conto quello che magari sarebbe stato gli intoppi della vita, gli imprevisti della vita, le sofferenze della vita, le delusioni della vita. Sono quelli che sono rimasti fuori. Io non so tu, ma io non voglio rimanere fuori. Dunque, cosa si fa? Mi devo preparare. Io devo essere pronto. Io devo preparare anche per le ore notturne. Devo preparare casomai lo sposo tarda ad arrivare. Io devo prepararmi, ok? Anche in quei momenti, soprattutto per quei momenti. Non c'è molta preparazione nelle ore diurne. Non c'è molta roba da fare. C'è il sole, tutto a posto, siamo qui, tutti sorridenti, lo sposo arriva, non arriva. Ma la parte dove c'era bisogno di preparazione, qual era? È la parte notturna. E quella è la parte che noi come credenti dobbiamo prepararci, perché arriverà i momenti difficili. Dunque, cosa dice questo verso? Che anche noi, che abbiamo lo primizio dello Spirito, noi non vediamo l'ora, ok? Noi non vediamo l'ora di raggiungere quella che è la nostra promessa. Voglio vedervi un altro verso qui, del capitolo 8, versetto 26. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Dunque, in poche parole, tutti stanno gridando, c'è tanta oscurità, tanta disperazione. Chi l'aiuterà? Qui versetto 26 dice: guarda che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Il compito dello Spirito Santo è quello di equipaggiarci, potenziarci, non è quello di fare spettacolo. Il compito dello Spirito non è uno spettacolino che mettiamo là, facciamo vedere, vedi quando siamo bravi, vedi quando siamo strani, vedi quando siamo strabi, vedi quando siamo peculiare. Non è questo. L'opera dello Spirito Santo è quello di intervenire in aiuto. Io non so tu, ma ci sono dei momenti, quasi sempre, che io ho bisogno d'aiuto. è lo Spirito Santo, e voglio che noi lo vediamo questo, da non confondere quello che magari la manifestazione, i frutti, tutta un'altra cosa, tutto un altro sermone, tutto un altro momento. Compito dello Spirito Santo è quello di venirvi in aiuto per potenziarvi, per affiancarvi, per continuare ad andare avanti quando tu attraversi dei momenti, quando succedono le cose strane nella tua vita, tu continui ad andare avanti. Sta scritto qui, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. E questo per noi è un qualcosa di meraviglioso. Se non partecipi a quella che è la persona dello Spirito Santo, non stai adempiendo a quella che è la chiamata di Dio nella tua vita. Se noi lasciamo fuori lo Spirito Santo, quello che è il proposito di Dio nella nostra vita, non lo afferriamo, lo lasciamo fuori. Questo grido, cos'è questo grido di cui parla in Romani capitolo 8? Tutta la natura, tutta l'umanità, c'è cioè questo grido. Cos'è questo grido? Il grido è che tutti i nati di questo mondo nascono sotto una maledizione. Che stai dicendo? Voglio mostrare. In 1 Giovanni capitolo 5 versetto 19, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Lo scrittore Giovanni sta dicendo tutto il mondo giace nel maligno, tutto ciò che è nel mondo, che è dentro il mondo, che è al di sopra del mondo, che è al di sotto del mondo, tutto ciò giace nel maligno. C'è questa condanna, c'è questa maledizione. Ecco il piano della redenzione di Dio. Però c'è una buona notizia. Amen. C'è la notizia buona. Qual è questa notizia buona? In Colossesi capitolo 2 versetto 15, avendo spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, parlando della risurrezione di Gesù, trionfando su di loro per mezzo della croce. Dunque noi che guardiamo alla croce, noi che confidiamo nella croce, noi sappiamo che Dio l'ha ridotta, ha fatto un pubblico spettacolo, ok, del maligno che c'è nella terra. Qual è la buona notizia? Che noi siamo della parte vincente. E tre persone hanno detto amen insieme a me, ok? Compreso Megan. La buona notizia, ok? È che noi siamo della parte vincente. Noi siamo dalla parte di colui che ha spogliato, ha disinnescato, ha tolto, ok? Quello che è la pseudopotenza del nemico. Dunque, tutto ciò che sta capitando, tutto ciò che capiterà, tutto ciò, non sto parlando soltanto di guerre, rumori di guerre, terremoti, segni nei cieli, nei astri, io sto parlando anche cose che magari ci riguarda più da vicino, non che quello non ci riguarda, però magari più da vicino, delle situazioni nelle nostre famiglie, delle problemi di salute, delle situazioni che sta attaccando in una maniera costante, giornaliero, dobbiamo ricordarci che il ruolo dello Spirito Santo è quello che viene e ci aiuta nelle nostre debolezze. Amen. Questo è il messaggio che dobbiamo inquadrare e veramente fare nostra. Dunque, noi non dobbiamo assolutamente trascurare lo Spirito Santo. Non ci possiamo permettere di farlo accomodare nella nostra vita, non possiamo permettere di non dare la giusta importanza, non possiamo permettere di fare un erbo un fascia, non possiamo permettere in qualche modo di guardarlo con sospetto, perché ripeto, magari nel passato le persone presenti, tante situazioni, tanti movimenti magari utilizzano determinate pratiche, cose strane che non hanno nulla a che vedere con lo Spirito Santo, che magari non sono altro che una manifestazione carnale di un desiderio di chissà che cosa. Noi non vogliamo andare appresso a queste cose, anche perché lo Spirito è soggetto al profeta, così come sta scritto in 1 Corinzi capitolo 14. Non è un qualcosa che impossessa una persona. Ah no, pastore, non potevo resistere, per forza devo fare questa cosa. No, devo ricevere questa parola, è più forte di me. No, l'apostolo Paolo dice lo Spirito è soggetto al profeta. Dunque è un qualcosa che non è che, io bella buona, pastore, agge ballà. Capitato? No, è agge ballà. Per quale motivo hai ballà? In che significa hai ballà? No, devo ballare così come Davide ha ballato. E comincia a pregare come Davide ha pregato, poi parliamo del ballo. Noi, dunque, no, vedi, ok, delle volte la nostra carne, delle volte il nostro modo di fare, il nostro modo di pensare, ok, in qualche modo va, non deve cozzare con quello che è la guida e non dobbiamo trascurare lo Spirito Santo. Leggiamo insieme Atti degli Apostoli, capitolo 19, dal primo verso, ok? Atti degli Apostoli, capitolo 19, versetto 1, sta scritto così: mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato la parte alta del paese, andò ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: ricevesti voi lo Spirito Santo dopo aver creduto? Ed essi a lui: non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. In poche parole: ma credi tu Spirito Santo? Versetto 3, egli disse loro: di che battesimo siete dunque stati battezzati? Essi risposero: del battesimo di Giovanni. Qual è il battesimo di Giovanni? Quello del ravvedimento. Dunque dicete al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Versetto 5, udito questo furono battezzati in nome del Signor Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Questi uomini che stavano dando inizio a questa chiesa in Efeso, vediamo, ignoravano quello che era l'opera dello Spirito Santo. Non avevano mai sentito parlare dello Spirito Santo, nessuno l'aveva in qualche modo educati verso lo Spirito Santo, aperto gli occhi verso lo Spirito Santo. Ecco perché è un pericolo, amici miei, quando noi magari possiamo, anche nel nostro ambito, intellettualmente consapevoli dello Spirito, ma noi non agiamo nello Spirito, ok? È pericoloso. Perché? Perché noi non stiamo attuando quella che è la potenza dello Spirito nella nostra vita. Dunque l'Apostolo Paolo ha detto: ma voi lo Spirito Santo, ma noi non sappiamo nemmeno cos'è. L'Apostolo Paolo ha detto: ok, dobbiamo mettere rimedio. Lui ha pregato, ha messo le mani su di loro e noi vediamo che lo Spirito Santo si è manifestato in una maniera straordinaria nella loro vita per dare a loro quella capacità di continuare a predicare, a portare quello che è il Vangelo. Dunque, lo Spirito Santo funge non soltanto come colui che viene a attuare quello che è l'opera di Dio, quello che è l'opera del Figlio di Dio, ma anche quello che in qualche modo viene a darci, lo dico così in una maniera, quella marcia in più, darci, ok, quel sostegno in più, darci quella spinta in più. È come se, utilizzando l'esempio che ho utilizzato stamattina, in una macchina, per esempio, se tu magari stai guidando, magari ci abbiamo le marce nella macchina. Mi ricordo stamattina, mi sono sbagliato a ricordare, infatti mia moglie mi ha fatto una capa tanto quando siamo tornati a casa oggi dicendo che mi ricordavo che qualcuno, lei mi ha ricordato che era Adriana invece, che magari metteva la quarta e si dimenticava che c'era la quinta. È capitato solo a lei o qualcun altro è capitato a sta cosa? Ok, grazie a te che sei sempre onesti, gli altri sono tutto bugiardo, voglio dire. Che mettiamo la quarta e ci dimentichiamo che c'è la quinta. Dunque, mi ricordavo questo episodio, che stavo con Adriano, ok, e la macchina stava in quarta, lei a tavoletta, pezzi della macchina si stavano staccando dalla C3, insomma, non si stava capendo niente, insomma, e io dicevo: Adriano, guarda che c'è una quinta marcia, cioè puoi andare avanti. Ah, sì, te l'hanno dato gratis. Non è che ti mandano una fattura se metti in quinta. Lo puoi mettere. Comunque ha messo in quinta. Wow, va così veloce. Ok? E da quel momento in poi si è rovinata Adriana. Tutti la conoscono come Leclerc della situazione oggi. Perché ha scoperto questa quinta marcia, quella marcia in più e va ovunque. Così è lo Spirito Santo nella nostra vita. Così è capitato a me e sono convinto che tanti di voi. Che quando noi conosciamo lo Spirito Santo, quando noi veniamo battezzati nello Spirito Santo, quando noi abbiamo questa rivelazione dello Spirito Santo, è come se il mondo lo vediamo in 3D, è come se la scrittura diventa viva, è come se le parole in questo libro in qualche modo escono fuori in una maniera diversa, è come se il mondo della preghiera nella tua vita assume tutta un'altra realtà, è come se sei in sintonia con quello che è il volere del Padre. Le cose iniziano ad accadere nella tua vita. tu inizi ad avvertire nella tua vita quella che è la guida dello Spirito Santo nella tua vita, inizia il sussurrare dello Spirito Santo nel tuo cuore che ti sussurra, ti parla, ti consiglia, perché io dico sempre lo Spirito Santo è come il navigatore della nostra vita, colui che ci guida in ogni passo, della nostra vita, in ogni ambito della nostra vita, in ogni sfera della nostra vita. Lo Spirito Santo è lì per aiutarci, per sostenerci, per portarci avanti. Ecco perché l'Apostolo Paolo era fondamentale per lui, che le chiese erano equipaggiate, avevano la consapevolezza di chi era lo Spirito Santo. E anche noi vogliamo avere la stessa consapevolezza di chi è lo Spirito Santo. È importante che noi ci muoviamo nello Spirito. E voglio mostrarvi questo concetto finale. Ok, ho detto voglio farvi una panoramica. Infatti vi ho fatto una panoramica iniziale parlando del quadro completo, il rapporto della Trinità, il Padre, il Figlio o lo Spirito Santo. Vi ho parlato che c'è bisogno del Consolatore. In Romani capitolo 8 ci parla in maniera esplicita che c'è bisogno dei figli di Dio manifestarsi attraverso lo Spirito Santo. Ok? Vi ho parlato di non trascurare lo Spirito Santo e voglio completare questo quadro veramente molto breve che ho fatto con il muoversi, ok? Spinti dallo Spirito Santo. Per fare questo andiamo nell'Antico Testamento, andiamo in Esodo al capitolo 40. Qualcuno magari si sta chiedendo, ma niente di meno, parlando dello Spirito dobbiamo andare nel Vecchio Testamento. Dovete sapere che la manifestazione della Trinità lo troviamo già in Genesi al capitolo 1. Dunque dall'inizio della Bibbia fino alla fine vediamo la manifestazione della Trinità in ogni dove della Bibbia. Dunque voglio mostrarvi in Esodo capitolo 40, versetto 33. Se non avete la Bibbia potete seguire sui schermi laterali. Sta scritto così, eresse pure il cortile... Chi è che l'ha eresso? Mosè, nella fattispecie. Eresse pure il cortile attorno al tabernacolo e l'altare e sospese la portiera all'ingresso del cortile. Così Mosè completò l'opera. Dunque, noi in questo primo verso vediamo in qualche modo un'analogia, se vogliamo. Vediamo un dipinto che lo scrittore ci sta facendo di quello che è la similitudine nell'opera che Cristo Gesù ha fatto. Noi sappiamo che il tabernacolo, sappiamo che l'altare rappresenta quello che è la croce, il tabernacolo, quello che è il corpo di Cristo. E vediamo anche Mosè che in questo verso in qualche modo ha questo ruolo messianico, se vogliamo, in questo verso. Mosè completò l'opera. Vi ricordate Gesù cosa ha detto sulla croce? Tutto è? Dunque lui in qualche modo vediamo questa caratteristica, questo segnale, questo disegno messianico che rappresenta la Trinità. Versetto 34. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo. Vediamo la gloria cos'è? Lo Spirito che riempì. Versetto 35. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola vi si era posata sopra e la gloria dell'Eterno riempiva il tabernacolo. Dunque Mosè in maniera buona, non era più il compito, non poteva più entrare. Perché? Perché è entrato quello che è la figura dello Spirito Santo nel tabernacolo. Lo Spirito rappresentato nella nuvola era presente. Versetto 36, voglio mostrarvi questo. Durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli di Israele partivano. Ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno che si alzasse, poiché la nuvola dell'Eterno stava nel tabernacolo durante il giorno e di notte vi era un fuoco a vista di tutta la casa di Israele, non soltanto di poche lette, ma di tutta la casa di Israele, lo Spirito Santo, l'opera del Spirito Santo è disponibile a tutti durante tutto il loro viaggio. Dunque, in poche parole, Israele non si spostava secondo la carne, Israele non si allontanava da quello che era la nuvola dello Spirito Santo. In poche parole, loro si muovevano soltanto se si muoveva lo Spirito Santo. A noi ci dà questa similitudine, ci dà questo insegnamento che noi dobbiamo muoverci sempre e unicamente con la guida dello Spirito Santo. Nella nostra vita, in ogni aspetto della nostra vita, ci muoviamo dietro la nuvola, ci muoviamo dietro, sera di notte il fuoco, ci muoviamo dietro quella che è la presenza di Dio in mezzo al popolo. E ci dà anche un riferimento che Mosè non serviva più, non è a che vedere con Mosè. Quello che noi cerchiamo di trasferire, quello che noi cerchiamo di trasmettere, non è a che vedere con me o di un altro pastore o di un movimento o di un brand, ha a che vedere con lo Spirito Santo che è presente in mezzo a noi. Senza lo Spirito, no spirit, no party. E lì potete dare. Ma come deve essere questa cosa? Hai ragione. Senza lo Spirito Santo, ok? Non c'è senso. Senza la guida dello Spirito Santo, tutto ciò che noi facciamo, sta scritto nella Bibbia, l'edificatore costruisce in vano. Tutti i nostri sforzi, tutto quello che possiamo progettare, tutto quello che possiamo immaginare, tutto quello che possiamo sforzare, se non c'è la guida dello Spirito Santo in mezzo a noi, ragazzi, non andiamo da nessuna parte. Ecco perché nella nostra vita la figura dello Spirito Santo è indispensabile. Indispensabile in ogni parte della nostra vita, ok? Non c'è alternativa. Mi piace anche questi versi che abbiamo detto, che di giorno c'è la nuvola e di notte c'era il fuoco. Dunque, anche nei momenti più bui della nostra vita, quando cale l'oscurità, noi sappiamo che possiamo contare sullo Spirito Santo, che ci incoraggia, che ci parla, che ci sussurra. Anche durante il giorno, anche quando le cose apparentemente sembrano che vada bene, perché sapete, per esperienza, e anche lì abbiamo esempi nella Bibbia, molteplici esempi, che quando le cose apparentemente sembrano che vadano bene, lì spesso il nemico si insidia. Magari pensiamo, vabbè, c'è un po' più di tempo libero e iniziamo a girovagare. Vabbè, magari questa situazione mi sta bene, sta andando tutto bene, sai che c'è di nuovo? Quasi, ma che fa una camminata qua, ma che fa una camminata là, dimento, trascuro, mi allontano, ok? Anche il giorno dobbiamo stare attenti, c'è una nuvola che guida. Anche in quelle stagioni che pensiamo che siamo sereni, tutto va bene, non ho bisogno di niente, abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo, amen? Non dobbiamo essere distratti. Dunque, in conclusione, voglio arrivare alla mia conclusione. In conclusione è questo. Come ho esordito all'inizio, fare un sermone, una predica di strappalacrime, strappasentimento, oh, com'è stato bello, mamma mia, com'è cosa. Stare qui a saltare, magari fa divertire, o magari gridare, fa uscire la vena di qua, magari non è tanto difficile. Ma quando si parla di verità, quando si parla di approfondire la parola di Dio, soprattutto in tempi come questi, ragazzi, dobbiamo tutti aprire gli occhi e dobbiamo tutti aprire le orecchie e dobbiamo tutti aprire i cuori. Perché quello che sta succedendo attorno a noi concerne tutti quanti noi. E noi non riusciamo, ragazzi, a superare quello che sta succedendo attorno a noi se non ci fosse la guida dello Spirito Santo. Sta scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 16: io pregherò al Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, per sempre, per sempre, per sempre. Ecco perché per noi è fondamentale che abbiamo bisogno di questo aiuto. La parola che descrive lo Spirito Santo, greca, paracletos, che significa colui che ci affianca, colui che viene al nostro fianco. Ma noi abbiamo bisogno di camminare non secondo la carne, ma abbiamo bisogno di camminare secondo lo Spirito. Ce ne accorgiamo quando iniziamo a camminare secondo la carne. Sai perché? Perché iniziamo a vedere i difetti in tutti gli altri. Perché se camminiamo secondo lo Spirito, cosa facciamo? In che modo possiamo aiutare tutti gli altri? C'è scritto sempre in Romani capitolo 8, famoso capitolo che vi ho incoraggiato di leggere, abbiamo quasi terminato. Capitolo 8, versetto 5, c'è scritto: infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne. Quali sono le cose della carne? invidia, gelosia, ok? Eccetera, eccetera, eccetera. Ma coloro che sono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito, la mente va secondo le cose dello Spirito. Infatti, versetto 6, la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo Spirito è vita e pace. Volevo chiedere al worship se mi raggiungono qui sul palco e voglio terminare con questo pensiero. Infatti la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo Spirito è vita ed è pace. Vogliamo alzarci tutti quanti in piedi. Una delle evidenze dello Spirito Santo nella nostra vita è che noi vediamo vita e vediamo la pace. Anche se magari ci sono stagioni che nella nostra vita magari ci sfugge, mi sembra che ci sta sfuggendo la vita e la pace. Mi sembra che ci sfugge per le mani. Ecco perché in Romani capitolo 8 sta scritto: anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, la nostra anima geme per la manifestazione della gloria di Dio, per quello che è la divina apparizione. Perché? Perché delle volte anche nella nostra vita può succedere che trascuriamo, sottostimiamo, prendiamo per scontato quello che è la pressione dello Spirito Santo. E noi come Chiesa vogliamo ricordarci più spesso l'opera dello Spirito Santo. Noi come Chiesa vogliamo focalizzarci su quello che lo Spirito Santo rappresenta per noi, non soltanto individualmente, ma anche come corpo di Cristo. Quando noi sentiamo che sta venendo meno quella vita, sta venendo meno quella pace, sta venendo meno quella gioia, sta venendo meno quell'amore gli uni verso gli altri, è perché ci stiamo allontanando da quello che è camminare nello Spirito e stiamo sempre più camminando nella carne. Come qualcuno ci dice, mi ricordo all'inizio quando ho iniziato questo percorso, era così fervente, volevo fare questo, volevo fare quello, poi cos'è cambiato? E pastore, poi ci comincia ad avere chi l'ha così, chi l'ha antipatico, chi non faceva niente, chi l'ha così. No, quello c'è sempre stato. Quello che è cambiato è che sei tu, non stai più camminando nello Spirito, ti stai messo a camminare nella carne. Romani capitolo 8 ci dice: se noi camminiamo per la carne, alla fine cosa fa? Ci porta alla morte, perché la carne ci porta alla morte. Invece se noi continuiamo a camminare nello Spirito, però tu non hai visto quello, preghiamo per quella persona, ha bisogno. Ma tu non sai quello che hanno fatto di qua, preghiamo affinché Dio possa sistemare ogni cosa. Ma tu non sai quello che ha detto, preghiamo affinché Dio possa toccare, avere quello Spirito dentro di noi. E vedremo nelle settimane successive quello che è l'evidenza dello Spirito o i frutti dello Spirito, che sono il contrario di quello che sono i frutti della carne. Contrario. E se li mettiamo sulla bilancia, se analizziamo la nostra vita, penso che quasi tutti noi siamo mancati. Ecco perché noi vogliamo dire sì Signore, noi vogliamo far sì che il tuo Spirito lavora continuamente nella nostra vita, lo Spirito Santo. Sapete che la Chiesa in certi ambienti cercano più quello che è una pseudo manifestazione. Ragazzi, cerchiamo quello che è l'evidenza, e l'evidenza va al di là di quello che è una pseudo evidenziazione. Noi vogliamo che l'evidenza, i frutti, la gioia, la pace, la vita, quello che fanno parte di quelli che sono i frutti, sia un evidente, è un frutto, è qualcosa che esce automaticamente, non è che ti deve in qualche modo applicare, vedere dove c'è, esce. E noi vogliamo accogliere questo Spirito in questa sera, vogliamo chinare il nostro.
Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. e seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.